La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
E la Juve del lunedì, 21 e 7 minuti, lunedì 30 novembre. Chiudiamo il mese, caro direttore. Buona serata a tutti da Luigi Schiffo e da Antonio Paolino. Ciao.
Grazie, che bella presentazione. Ci voleva una presentazione del genere, soprattutto quando uno dimentica un pezzo di cuffia.
Il famoso cavo.
Il famoso cavo. Di solito sono tutte collegate. A me ne hanno regalato un modello spaziale, come puoi vedere, da bravo direttore. Però mancava il cavo e sono dovuto andarlo a recuperare. O me l'hai nascosto tu. Buona serata, amici bianconeri e non solo, amici sportivi. La Juve del lunedì tra una grande casa, tra i commenti sulle regioni che diventano gialle, rosse, verdi,
ma
blu,
ognuna con le sue regole.
Ma ognuna con le sue regole.
Ammuzzo totale, come dicono.
Esatto, tra il Torino che ha pareggiato, giusto?
Sì, 2-2, l'aggiornamento,
perché questo nono turno sembra di vivere il calcio ormai da chissà quante giornate. Siamo appena alla nona giornata, il Toro in campo, abbiamo trovato un po' di traffico. No, stiamo dicendo una bugia,
no,
perché non c'è il pubblico.
Non si può dire, non c'è
2-2, com'è stata questa partita? Diamo un aggiornamento per gli amici.
Avanti il Toro, poi rimonta della Sampdoria, alla fine pareggio dei Granata.
Anche perché siamo in onda anche in Liguria, quindi facciamo servizio pubblico per gli amici della Liguria, magari i tifosi della Sampdoria che non sapevano che la loro Sampdoria aveva eventualmente pareggiato. Salutiamo così gli amici della Liguria e delle Marche, canale 12 di ETV, dell'Umbria sul canale 14, ci stanno seguendo in questo momento, e anche dall'Abruzzo, canale 19. In tanti, sempre di più, e poi dalle 23, giusto Yves? Salutiamo Yves Rush, il nostro tecnico di fiducia, il nostro regista. Speriamo che giochi meglio un po' dall'altra parte del vetro, un po' meglio del regista. Ma ce l'ha la Juve il regista?
Bella
domanda.
In teoria sì.
Stiamo mettendo troppa carne al fuoco.
Sarebbe Arthur, che dir si voglia, quando si ricorda. A tratti lo fa, a tratti un po' meno, però insomma.
Ho capito.
Più o meno assomiglia a un regista, diciamo.
Intanto mi hai dato l'assist e hai dato l'assist anche a lui di rispondere. Ciao Yves.
Arthur Melo.
Ho capito.
Però tu insisti sull'altra parte del cognome. Ho capito. Non so se i tifosi la guardano tanto così. La
esatto,
formazione.
Esatto. Parleremo di tanti argomenti. La Juve del lunedì, il nostro modo di fare informazione, lunedì sera, rigorosamente in diretta tutte le volte che la Juventus giocherà. Stiamo prepareremo anche degli speciali natalizi che riassumeranno un po' i numeri di questo periodo, o parleranno magari di numeri 10. Cercheremo di evitare un po' di polemiche, e anche stasera non mancheranno, vero Luigi? Vuoi darci la notizia? La notizia ce l'hanno comunicato gli amici,
sì,
che ci hanno lasciato liberi.
Dobbiamo proprio dirla, vabbè,
diciamo almeno l'argomento, così
sì,
capiscono.
L'ex patron del Napoli, Ferlaino, insomma, che
ha tirato in ballo
una cosa che poteva benissimo evitare. Ha detto: se Pessotto avesse giocato a Napoli, non avrebbe tentato il suicidio. Credo che sia un infelice, diciamo così, tentativo di rispondere a quello che ha detto Antonio Cabrini a proposito di Maradona nei giorni scorsi. Però mi sembra,
diciamo,
completamente...
che a volte la reazione è peggio dell'azione, no? Anche in questo caso mi sembra che non c'è nulla da aggiungere, non c'è nulla da commentare, si commenta già brutalmente da solo. Dovevamo necessariamente dirlo. Io invece abbraccio non solo simbolicamente chi ama Maradona, io abbraccio simbolicamente, e non solo perché è anche un amico, Gianluca Pessotto, e solo chi passa certe situazioni può capire, o magari potrebbe evitare anche solo di accennare queste castronerie. Torniamo a noi, l'argomento l'abbiamo toccato, come vedete, di profilo o di faccia, schiena dritta, naso dritto, tutto dritto. Yves, noi ci siamo, partiamo con questa. Che puntata è? La numero... Sai che di solito si fa 1874, noi ci siamo, la Juve del lunedì, dove non faremo processi inutili alla Juventus. Però ti chiedo, Luigi Schiffo, prima di collegarci con la casa zebrata di Radio Bianconera, ti chiedo una fotografia di questo benevento Juventus. Quinto pareggio della Juventus in 9 giornate. Una partita non l'abbiamo neanche giocata. I numeri incominciano a far così traballare qualche certezza?
Ma direi che sì, quello che più stupisce è che a rotazione arriva sempre qualche errore che ti mette la partita in salita, perché questa volta la Juve l'ha messa bene con il gol del vantaggio. Si trattava solo di andare all'intervallo in vantaggio, magari anche mettendoci gli errori o comunque i gol che potevano segnare Dybala e Ramsey per il 2-0, e proprio nell'ultimo minuto di gioco per due volte Arthur lascia l'occasione. È capitato a lui stavolta, altre volte è capitato a Dybala, altre volte è capitato a qualcun altro. Insomma, questa continua ricerca del farsi del male nei minuti finali della partita, o comunque nelle fasi delicate della partita. Un'altra volta, diciamo, il passaggio di Bernardeschi con il Verona, vedete, gli interpreti cambiano, ma resta questa tendenza a regalare a un certo punto l'occasione all'avversario. Questo non si può fare se si vuole vincere lo scudetto. La storia insegna che sono gli 1-0 che fanno vincere gli scudetti, non gli 1-1, quindi c'è una sottile differenza qualche volta, però bisogna che Pirlo in qualche modo, se si può, ponga rimedio, insomma.
Questa è la foto della situazione dopo il nono turno di campionato in bianconero alle 21:12. Molti hanno già cenato, sono pronti con il loro dessert, con il loro caffè, con il loro amaro. Noi allora entriamo nella casa zebrata di zio Idris Sannè. Ciao Idris.
Ciao, oggi o stasera mi trovate impreparato, nel senso
infreddolito anche, vedo.
No, ma sai che per me il lunedì è un giorno, non dico infausto, è un giorno così, soprattutto quando la Juve fa delle magre figure.
Immagino, ho capito. Adesso ti riconosco in questa così decifrato. Senti, Idris, la partita l'hai vista però.
Dacci
la cura, lunedì sera sei tu il nostro dottore. Che cosa è successo alla Juve?
Guardate che quando tu fai un approccio negativo, prendi sotto gamba una partita, e diventa difficile poi sul campo evolvere in un modo positivo. Parti già per far riposare il tuo miglior elemento che fa la differenza in tutte le partite. Sono delle partite, queste partite, che si vincono lo scudetto. Tu non puoi far riposare Christian, Ronaldo, perché insomma, perché dici che è una partita abbordabile, facile, andiamo lì, spacchiamo e ce ne torniamo a Torino. E prendere sotto gamba le cose, sottovalutare l'avversario, crea dei brutti scherzi. Avresti dovuto far riposare altri giocatori che hanno più minutaggio fino adesso.
Quadrado, ad esempio? Ti viene in mente Quadrado? Danilo?
Quadrado soprattutto, quelli che hanno fatto vincere delle partite giocando molto bene, giocando, cioè anche fisicamente, se c'erano dei giocatori da far riposare erano loro. Però io ero fiducioso, devo dire la verità, quando ho sentito la formazione con Morata e Dybala. Devo dire la verità, io non sono falso, né capito, ho detto andiamo lì sicuramente per vincere, però tu avresti dovuto convocare il portoghese
Ronaldo, un po' come hai fatto con Bonucci, perché dalla panchina possono aiutare anche a fare gruppo. Avrebbe potuto anche essere utile alla causa, è questa la tua tesi, Idris?
La mia tesi, reitero e confermo la mia tesi, però sai, il calcio, come tu ben sai, io dico, il campionato è molto lungo, ci sono quelli che gongolano in questo momento, lasciamoli gongolare, però da lì penso che il buon Pirlo imparerà la prossima volta. E poi, cioè, io, cioè, dare sempre la colpa a Pirlo non esiste. C'è anche Tudor, c'è uno staff che dovrebbe, insomma, valutare, c'è anche lo staff medico. Chi lo sa cosa è successo con Ronaldo? Io non vorrei giudicare Pirlo in un modo così negativo. Sta imparando, siamo alla nona, andremo alla decima. Se noi vogliamo vincere il decimo scudetto, io sono sicuro che lo vinceremo.
Idris, ti devo fermare perché usiamo queste tue dichiarazioni, questa tua foto della partita di ieri, dando il benvenuto proprio qualche secondo, perché è impegnato in riunioni nel preparare il giornale di domani. Così lo mettiamo a disposizione sia di Idris Annè sia di Luigi Schiffo qui in mia compagnia, il direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli qui in La Juve del lunedì. Buonasera direttore.
Buonasera. Alleluia. A voi, è un piacere interloquire sia con Idris sia con Luigi Schiffo. Evidentemente la Juventus sta preparando, credo, una rivincita così auspicabile, è auspicato dai tifosi bianconeri dopo la prestazione deludente di Benevento, che affonda le sue radici nella indispensabilità di Cristiano Ronaldo.
Ecco.
In questo momento in cui è evidente che Pirlo stia costruendo la squadra, non ha avuto precampionato, non ha potuto effettuare esperimenti, non ha potuto inserire gradualmente i nuovi, non appena il principio della rotazione impone che anche il fuoriclasse portoghese debba e possa usufruire di un turno di riposo, vengono a galla i problemi, che sono problemi di personalità, ad eccezione di un solo giocatore che si chiama Matthijs de Ligt, che ha 21 anni, che è tornato dopo 3 mesi di assenza in seguito alla delicata operazione alla spalla che ha subito il 12 di agosto e che ha disputato una partita più bella dell'altra, 3 consecutivamente, però i compagni non hanno né la personalità né la determinazione dell'ex capitano dell'Ajax e la differenza in campo si è vista.
Direttore, davvero le rubiamo qualche secondo, la metto nelle mani di Idris se si fida. Idris, certo, il direttore di Tutto Sport per te e per noi di Radio Bianconera, come sempre ringraziamo entrambi.
Io sono molto arrabbiato con lui, sai, perché non usufruisce della mia proprietà intellettuale calcistica, sono la penna nera, dovresti farmi fare almeno qualche...
ho capito, stai usando questo spazio per promuovere la tua penna nera, ho capito.
La rubrica.
Hai una domanda per il direttore, Idris?
No, cosa vuoi che domandi al mio maestro? È una penna bianca, una persona squisitissima, lui, suo figlio, la sua bella famiglia. Le mie domande sono inerenti al suo pensiero calcistico, come dovrebbe, secondo lui, che ha una conoscenza immensa e incommensurabile nel campo calcistico, non solo, come pensa che il buon Pirlo dovrebbe o avrebbe dovuto giocare o dovrebbe giocare in futuro con tutta una rosa folta che ha? Secondo lui, quale sarebbe il modulo, il metodo,
la formula giusta per giocare da adesso in avanti, visto che qualcuno dice avrebbe potuto risparmiarsi il riposo di Cristiano Ronaldo, visto che la qualificazione in Champions c'era già venuta? Ho aggiunto un pezzo di domanda, direttore, a lei la risposta, poi la salutiamo.
Sì, intanto bisogna ricordare come la decisione di non impiegare Cristiano Ronaldo a Benevento non sia stata dettata da un capriccio tecnico, ma Cristiano Ronaldo, per chi non lo conosce, per chi non conosce la metodicità certosina, oserei dire quasi maniacale, con la quale il classe portoghese cura il proprio fisico, sulla base dei parametri che quotidianamente vengono registrati, anche in chiave preventiva anti-infortuni, è stato deciso di risparmiargli la trasferta di Benevento. Quindi non è stata una scelta cervellotica dell'allenatore. Per rispondere alla domanda di Idris, ma io credo che in attacco la coppia dalla quale non si possa prescindere sia Morata Cristiano Ronaldo, sebbene Morata squalificato non ci sarà nel derby e al suo posto giocherà Dybala. A centrocampo punterei su uno schema fisso. Pirlo in queste prime 8 partite disputate sul campo di campionato e nelle altre gare di Champions League ha ruotato spesso gli uomini di centrocampo. Credo che sia arrivato il momento di fare delle scelte precise, puntando su determinati uomini, mi riferisco a Kulusevski, mi riferisco ad Arthur, mi riferisco a Bentancur e mi riferisco a Chiesa o a Bernardeschi, e insistere su di loro almeno sino alla sosta natalizia, perché in questo momento la Juventus ha bisogno di continuità di gioco, cosa che fatalmente, perché comprendo anche la ragione di Pirlo, perché quando tu devi disputare 10 partite nell'arco di un mese tra campionato e coppe, si impongono anche determinate valutazioni relative alla rotazione dei giocatori, però ciò che si nota è l'assenza di scelte definitive. Ora, si tratta di capire se fino alla sosta di Natale Pirlo intenda completare questa sua ricognizione degli uomini a sua disposizione e poi fare queste scelte, ma dopo aver visto la partita di Benevento credo che sia necessario stringere i tempi, anche perché il Milan se ne sta andando e non aspetta.
Direttore Iacobelli, noi la ringraziamo per questo intervento, c'è da chiudere un giornale, immaginiamo quanto lavoro ci sia anche nella redazione di Tutto Sport. Grazie, buona serata da parte nostra.
Grazie a voi, un caro saluto a Idris e a Luigi Schifo.
Buona serata, direttore.
Grazie, direttore. Allora, Idris, ripartiamo da qui, con te ancora una decina di minuti nella Casa Bianconera, rappresenti il tifo mondiale di noi tutti bianconeri e poi tireremo le somme un po' nell'ora che ci rimane, andandoci a sedere su un altro divanum in compagnia del nostro tattico anche, che interverrà nella seconda mezz'ora.
Mi piace il tattico, mi piace.
Bravo, seguici, seguici anche, perché diremo... E allora oggi è intervenuto, faccio una domanda per Luigi e per Idris. 0 palloni recuperati dai nostri centrocampisti.
Ecco, bravo.
Quinto pareggio per la Juventus, mandato più generico. E attenzione, tra i centrocampisti finora ha segnato solo Rabiot.
Ecco, qui mettiamo il dito sulla piaga, lo sappiamo tutti che la piaga è il centrocampo e soprattutto l'assenza di un giocatore di interdizione, non dico puro, ma che abbia delle caratteristiche di quel tipo lì, perché l'impressione che la Juve ha dato in tutte le partite, anche in quelle che ha vinto largamente, tipo lo Spezia per esempio, è proprio che quando gli avversari iniziano a fare pressione verso la tre quarti della Juve, la metà campo non sia più in grado di reggere, quindi o regge la difesa o sono cavoli amari, detto in estrema sintesi, perché lì manca il giocatore proprio con quelle caratteristiche. Per Rabiot ha l'eleganza, ha qualche ripartenza eccetera, Arthur ha il fisico che ha, non può mettersi certo a fare l'interditore, Bentancur ancora non è quello che conoscevamo nella miglior parte della stagione scorsa, McKennie non ha l'esperienza per reggere da solo il centrocampo della Juve, gli esterni sono quasi tutti offensivi, quindi direi che lì c'è il problema, ma che sappiamo da anni, insomma. E mi permetto anche di rispondere all'ascoltatore che ci scrive, Gabriele Da Lucca: perché Arthur, Rabiot e Bentancur in nazionale fanno i fenomeni in qualsiasi modulo essi giocano, mentre nella Juve faticano anche nell'ordinaria amministrazione? Io non so darmi una spiegazione razionale, questa è la chiave della stagione. Non vorrei che fosse una domanda che ha risposta solo negativa, cioè bisogna vedere chi c'è di fianco a questi qui in nazionale, nel senso che se tu giochi con Pogba è una cosa, se giochi con un altro è un'altra cosa.
Idris, cosa ne pensi della domanda, della risposta e dell'intro, cioè della tematica, della problematica che dovrà gestire naturalmente anche e soprattutto Andrea Pirlo?
Mi associo a ciò che ha detto il fratello, ma soprattutto a quello che ha detto il direttore. Ci vorrebbe una continuità, fidelizzare alcuni giocatori nei loro ruoli sia nel campionato che sia in Champions, creare un'abitudine, consolidare i meccanismi tra questi giocatori. Non è alla Sarri che deve avere questi 11-12 che devono giocare continuamente, avendo questa formazione, questa rosa molto folta, credo che in allenamento dovresti avere delle scelte fisse che far giocare questi giocatori che è un tuo pensiero, un tuo modulo di gioco. Se tu ogni settimana non hai, cioè dopo 9 giornate del campionato non hai ancora trovato i partenti, cioè la formazione tipo che scende in campo, consolidare i meccanismi tra di loro diventa difficile delle volte, cioè il centrocampo che perdono palla, Arturo, Cuadrado stesso, Cuadrado perché è stanco, adesso è arrivato di Light, la luce, penso che almeno sulla difesa dovremmo essere più guardinghi tecnicamente. Vabbè, Szczęsny delle volte fa parte del gioco anche, perché non è stato coperto abbastanza bene. Abbiamo subito un gol come contro la Lazio, cioè, io penso che la continuità di far giocare quei uomini che sono...
Punteresti su un giocatori fissi adesso, basta esperimenti come ci è stato detto, quindi d'accordo col direttore. Ci scrive di essere dello stesso avviso anche Fabio, ci fa piacere perché non ho dovuto neanche ricordare il numero, ormai sono abituati, 340-5425-324 per mandare vocali, eventualmente messaggi corti in maniera da condividerli anche qui nella chiacchierata. Ha ragione il direttore di Tutto Sport, nonché anche Idris, la Juve deve trovare continuità nella formazione da presentare. Ce lo scrive Fabio, si firma Fabio, non sappiamo da dove ma non è così importante. Si è preoccupato per il derby? Più per il derby che per la Champions? Cioè, Champions nel senso siamo qualificati, però sai, fa sempre 3 milioni di euro vincere.
Ma il derby è il derby. Il toro è comatoso, è seduto. Cioè,
lo prendiamo per le corna? Lo andiamo a prendere per le corna?
Beh, come ti ricordi quella famosa per le corna? Ma no, ma però il derby, come tu ben sai, è il derby. Loro, quando c'è il derby... sì, cioè, da seduti si rialzano, quindi è una tripla, però penso che la classe tecnica nostra li supererà, cioè è una partita da vincere, però è da tripla ma da vincere,
hai rischi da tripla ma è da vincere, certo.
Come diceva il direttore, il Milan, che io penso che sia un fuoco di paglia, lo dico.
Io la penso come te, sono 6 punti da noi, andando tutto bene da quest'estate.
Eravamo a 11 punti dall'Inter qualche anno fa, li abbiamo con recuperati Allegri. E superati, ok?
Perfetto.
Ma secondo te, io vado a pensare che il Milan o l'Inter vadino a vincere lo scudetto? No,
esatto, troppo importante. Idris,
fratello mio, sa va?
Ci hai detto tutto, ti facciamo salutare anche da tuo fratello cioè qui siamo tutti fratelli, ci hanno scritto anche dall'Argentina,
al massimo nipoti proprio.
Nipotini, tutti i tuoi nipotini. Buona serata dalla Casa Zebrata, tutti lunedì con noi di Radio Bianconera. Zio Idris.
Un pensiero al grande Maradona, l'eroe.
È vero.
Io lo chiamo un eroe, è un eroe. Rispetto e silenzio per questo grande uomo, non solo calciatore, ma fu un grandissimo uomo. Ho fatto un film con lui, separatamente, il set era separato. Mi hanno detto, cioè io sono molto amico di suo fratello Ugo, che saluto, e della sua moglie Paola. Mi hanno detto che ha detto delle cose su di me, anzi ha fatto anche un autografo, bim bum bam bla, qui, che mi hanno commosso. E stavo anche chiedendo, quando era a Dubai, di andare ad intervistarlo per chiudere qua, ne finisco, rispetto a questo grandissimo, non solo giocatore, ma grandissimo uomo. Fragile, con tutti i suoi difetti, ma fu e lo è un grandissimo uomo.
Grazie, fratello. Idris, anche per questo ricordo. Grazie, è vero, con te non l'avevamo ancora fatto. E quindi...
così in pace.
Perfetto.
Grazie a voi, buon lunedì.
Ciao
buon
Idris, lui, a presto.
Buon lui al nostro Idris dalla Casa Zebrata. Chiudiamo allora, tiriamo giù le tapparelle, mandiamo Nanna, zio Idris. Noi adesso lasciamo qualche secondo al break e poi torniamo per un'ora decisa, tattica, numeri, statistiche, analisi, senza processi. La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì. Allora, mi commenti un attimo, poi andiamo sulle notizie fresche, no? Risultati che cambiano, anzi, andiamo subito sul risultato dell'ultima partita.
Partita in corso, Genoa-Parma 0-1, gol di Gervinho, finito così il primo tempo della sfida di Marassi. 1-0, partita delicatissima anche questa. nella bassa classifica, un po' come Toro Sandori. Oggi si giocavano due partite che venivano le due genovesi, ma soprattutto con altre due dirette rivali. Quindi a Sandori alla scampata col Toro, anzi, era vantaggio 2-1 e il Genoa invece sta perdendo in casa con il Parma.
Visto che ne parleremo anche con i prossimi ospiti di Toro, che sarà il nostro prossimo avversario dopo la Dinamo Kiev di mercoledì sera, tra l'altro c'è una notizia sull'arbitro, sì, molto curioso. Noi di solito non ce ne interessiamo,
una signora per la signora
e non vi fa... sarebbe bello inquadrare anche il nostro Ivi dall'altra parte, che
l'arbitro sarà Stéphanie Frappart, che per la prima volta arbitrerà una partita di Champions League, arbitro donna naturalmente, aveva già comunque diretto la Supercoppa europea del 2019, quindi cade un'altra barriera, diciamo, nel nostro calcio.
E noi la vedremo direttamente allo stadium, visto che la partita si gioca in casa, quindi anche questa data verrà ricordata negli almanacchi proprio per la direzione affidata ad una donna. In bocca al lupo naturalmente per questo esordio in Champions League per la professionista. Juve, Croce e Letizia, bel titolo, voto.
Sì.
No CR7, no Juve, tutto sport. Il precedente era quello della Corriere dello Sport di ieri. L'Inter c'è, la Juve no. È proprio così, l'Inter c'è perché vince, la Juve no, ma ci aggancio alla seconda parte della domanda. Ho provato a ragionare quest'oggi, poi magari lo chiederemo anche o lo analizzeremo come tema tra i tanti temi della serata. Le quattro che hanno giocato in Champions, l'unica che ha vinto è l'Inter.
Che in Champions non è che abbia proprio entusiasmato.
Che ha perso, esatto, contro il Real Madrid. Tutte le altre, chi ha pareggiato, chi ha perso, come la leggi? Che chiave di lettura diamo a questo turno di campionato per le qualificate dell'anno scorso in Champions?
Considerato anche il Real Madrid, per esempio, ha sofferto nel suo campionato, insomma, evidentemente quando si gioca ogni tre giorni così, le partite di Champions, specie come quando nel caso della Juve, sono decisive per la qualificazione e te le devi giocare fino al 93esimo, qualche energia in più te la tolgono. Poi rimangono i numeri, cioè non è che l'Inter c'è, la Juve no. Inter e Juve hanno più o meno gli stessi punti, c'è un punto di differenza, ci sono 5 squadre in un punto. In questo momento è il Milan che sta facendo un campionato diverso da tutte le altre, l'unico che ha il passo scudetto, perché allora ridico anche questa volta, sono 26 le vittorie che bisogna fare. Il Milan a un quarto del campionato ne ha fatti 7 e quindi è in perfetta media scudetto. Juve, Inter e tutte le altre che...
Andatura importante,
importante,
sono 23 punti sui 27 a disposizione, giusto?
Esatto, un passo da scudetto sicuramente. Le altre non hanno il passo da scudetto, perché la Juve ha vinto 3 partite, moltiplica 3 per 4, fa 12 vittorie alla fine dell'anno. O cambia decisamente marcia, oppure si capisce che c'è qualche problema. Sicuramente la cosa che più mi ha stupito fino adesso è che più di 2 vittorie di seguito la Juve, in queste 13 partite che ha giocato, 12 perché una non l'ha giocata, l'ha vinta a tavolino, non è riuscito a metterle di fila, non le ha messe insieme mai più di 2 vittorie di seguito, e questo è un po' un limite, forse, come dice Pirlo, legato alla personalità. Però il problema è che la personalità non si compra sul mercato, quindi è da capire se è una cosa che può venire.
Quanto tempo serve per maturare in personalità in quei giocatori? A mio avviso sembra, non dico puntare il dito contro quello o quell'altro, però è chiaro chi ha personalità, chi ne ha e non l'ha usata al meglio nell'ultima partita, e chi magari ha bisogno di più tempo per imparare a stare non solo in campo con i compagni nuovi o vecchi in un nuovo schema. By Pirlo, ti chiedo quanto tempo serve? Si riesce a maturare in personalità in una stagione, diciamo, già di per sé in salita?
Secondo me servono anni, quindi serve che ci siano Bonucci, Chiellini, Alessandro e Ronaldo, che non c'erano l'altra sera, che sono gli uomini di esperienza e personalità. Quando hai quelli la Juve va in un modo, quando non ci sono va in un altro, dopodiché deve imparare a vincere certe partite anche quando va nell'altro modo, perché comunque la partita con il Benevento la Juve ha avuto 4 nitide palle gol, ne ha trasformata una, il Benevento ne ha avuta una e mezza, in pratica nella stessa azione in un minuto ha avuto le uniche 2 occasioni di tutta la partita, più il salvataggio di De Ligt alla fine, e quindi obiettivamente ha avuto più possibilità di vincere, e bisogna fare in modo che queste possibilità di vincere in effetti si trasformino in vittorie. Questo tante volte dipende veramente da un dettaglio, dal fatto che Arturo invece di provarla a giocare dovrebbe spazzarla, invece
lanciarla, spazzarla o lanciarla, sì, nell'occasione del gol subito.
Tutte e due, esatto, oppure la volta prima Dybala, la volta prima ancora Bernardeschi, tutte quelle piccole cose che alla fine, se le metti insieme, fanno 6 punti, perché sono la distanza dal Milan.
Prima di metterci in contatto con il nostro tattico, così per fotografare anche con l'abito della sera la partita di ieri, magari mettere in luce quelli che sono degli aspetti positivi, e ce ne sono sicuramente, certo, e anche quelli da migliorare, andiamo a ascoltare un vocale. Intanto vi ringraziamo perché ne aspettiamo di vostri sempre di più, vocali brevi che trattino l'argomento in modo sportivo della Juve o di qualsiasi altra squadra del nostro campionato e anche non.
Ciao amici, sono Daniele da Cattolica.
Ciao Daniele.
Ciao Romagnolo.
Penso che Pirlo abbia formazione in testa da titolare. Il problema è che tra squalifiche, infortuni e Covid, purtroppo è obbligato a fare i cambi. La difesa è decimati, a centrocampo l'alternativa può essere Arthur o Betancourt, ma c'è compagno sempre quelli. E Chiesa ha avuto problemi, è stato fuori. Ramsey non c'è quasi mai. Dybala appena tornato ancora non in forma. Quindi secondo me la formazione è abbastanza obbligata tutte le volte. Non ha mai grossi cambi da fare.
Grazie, ti ringraziamo anche perché una voce nuova aiuta sempre a trovare la verità che non ce l'ha in tasca nessuno, né noi, né forse il nostro tattico.
Lui un po' di più però.
Hai sentito la domanda? Secondo me sapeva del tuo intervento, caro mister Attila Malfatti. La tattica con Attila qui su Radio Bianconera, approfondita nel corso di Cose di Calcio. Un flash nella serata anche perché la sala stampa che occupi va liberata entro 5 minuti, mi dicono, Se no quelle maglie vanno in lavanderia. Me l'hanno detto
assolutamente.
Le maglie non
ti toccano.
Sono blindate.
È l'antipunto.
Ciao Attila, allora mi dici,
buonasera, Antonio.
Mi fai l'analisi tattica della partita? Avrai sentito anche i nostri quesiti, i nostri dubbi.
Devo fare complimenti a Luigi perché lui molto semplicemente, molto chiaramente e in maniera veramente eccezionale ha spiegato quello che è mancato nella partita, quindi la cura del dettaglio, primo tempo dove ci sono state le occasioni per chiudere la partita e non sono state chiuse, la situazione alla fine del primo tempo nella quale da un calcio d'angolo a favore siamo andati a subire gol. E soprattutto mi ha fatto molto piacere che Luigi abbia notato gli errori sul gol, quindi sull'azione in cui Arthur prima del calcio d'angolo invece di calciare la palla si fa prendere la palla da Schiattarella che poi calcia in porta, salvataggio di Szczęsny e dal conseguente calcio d'angolo l'errore che poi determina il gol. Quindi sono completamente d'accordo, analisi perfetta che mi ha dato una grande mano, perché è lo stesso che penso io, perché il calcio è semplice, il calcio è fatto sui dettagli, sulle piccole cose, sulle situazioni che capitano in partita. Se Dybala fa gol nel primo tempo 2-0 è finita la partita, perché poi dopo chiaramente il Benevento va negli spogliatoi in maniera diversa e chiaramente non con quel piglio che poi ha avuto nel secondo tempo. Il secondo tempo è stata un'altra partita, perché come abbiamo già detto la Juventus ha avuto difficoltà nel filtro di centrocampo, quindi centrocampisti che aiutano poco la fase difensiva, pochi contrasti vinti, poca determinazione nel recuperare palloni in fase non offensiva, in fase diciamo senza palla, e quindi la difesa in difficoltà, perché chiaramente passare da attaccare a 3, difendere a 4 nelle rotazioni, se non aiuto del centrocampo va in difficoltà.
Ottima presentazione, vuoi restituire i complimenti?
Ti fermo anche perché... dei saluti che gli devo dalla famiglia, sì? Degli gemelli Gasparro, che so che tu conosci.
Usiamo una telefonata tra di voi, non andava bene.
Miseria, ma no, così quindi, è più bello.
Ma parliamo di calciatori?
Di calciatori? Anche sì, baby calciatori.
Calciatori, sì. E quindi salutano magari un loro ex mister o sperano di
amico
essere
amico di famiglia, da quello che ho capito.
Un giorno allenati da Attila, noi ci siamo promessi, possiamo dirlo, il ragazzo qui devi sapere, mister, sai quanti ricordi mi ha lasciato alle mie caviglie? Tanti.
Dalla prestanza fisica immagino.
Bravo, riusciamo quando ci saranno i tempi saranno maturi e normali organizzare una partita di Radio Bianconera, o ci alleni o ci spieghi o prendiamo qualche calcio da De Gigi, ce la facciamo come promessa e magari invitiamo anche gli amici che sono all'ascolto.
Guarda,
e riempiamo lo stadio.
C'era Cucuredu che ci aveva invitato dal Ghero a fare questa cosa, ecco. Io lo ribadisco.
Potremmo andare, vero? Vedo già che raccoglie. Attenzione che ci serve il bomber, allora noi il bomber ce l'abbiamo, magari seduto in poltrona stasera. Abbiamo Igor Barbazza, eccolo lì, guardalo, parli di bomber,
boom
boom, il bomber che la butta dentro. Igor Barbazza dalla sua zona di Vanum, non so se sei sul divano, ma noi siamo contenti di averti questa sera con noi all'interno di questo progetto creativo calcistico bianconero. Ciao Igor, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi. Hai fatto bene a... Mi chiamano bomber, lo sai?
Lo so, e se no ti avrei chiamato difensore o arbitro.
Mi chiamano bomber perché quando ero ragazzino sembrava dovessi sfondare nel magico mondo del calcio, invece poi la storia di tanti mi sono un po' perso via.
Ma tu almeno hai fatto una scelta tra l'attore e il calcio.
Noi invece cascavi in piedi.
Sei cascato in piedi, invece guarda noi, costretti a proseguire nel mondo del calcio giornalistico. Senti Igor, sopra di te, al piano di sopra, puoi anche urlare stasera, abbiamo il mister di Radio Bianconera. Gli fai la fotografia di come hai visto, di come hai letto da bomber la partita di ieri? Alti, bassi, pregi e difetti, poi lui lo dobbiamo salutare, continuiamo noi la chiacchierata. Vi ricordo che ci guardano in tutta Italia, bianconeri e non bianconeri, non fate arrabbiare nessuno.
Ma guarda, il problema non è legato solo e soltanto alla partita di ieri sera. Io vedo un gruppo di giocatori, e mi riferisco ad alcuni, non tutti, che purtroppo hanno un problema di carattere, di personalità. Non vedo quell'aggressività, quell'approccio alla gara che servirebbe, che è sempre stato un po' lo spirito Juve. Io a volte quando parlo di calcio, quando entro in queste tematiche, dico sempre, seguendo a volte anche i settori giovanili, dico sempre che a certi giocatori manca qualcosa qua dentro, no? Significa che puoi avere anche degli ottimi mezzi tecnici, però poi alla fine in campo devi dare il 110%. E secondo me ci sono e dei limiti oggettivi dal punto di vista tecnico che non vengono però purtroppo sopperiti da una forza probabilmente anche caratteriale interna, tale per cui consentirebbe a certi giocatori di poter fare prestazioni da Juventus. Ci stiamo aspettando tutti un po' di più rispetto a quello che stiamo vedendo. Alcune individualità sono giovani ma molto interessanti di prospettiva, altre invece secondo me o sono arrivate un po' a fine gita per quanto riguarda appunto l'esperienza juventina, oppure devono iniziare a invertire la marcia, perché questa non è la Juve che personalmente a me piace. Quindi ci sta di pareggiare, ci sta di faticare, ci sta di, però non così, perché te ne vai con l'amaro in bocca. E anche la partita di ieri, ho letto alcuni commenti della partita appunto di ieri dove qualcuno diceva però l'arbitro non ha visto il rigore su De Ligt eccetera. Io dico soltanto una cosa, ma se la Juventus va a Benevento e spera in un rigore alla fine per portare a casa tre punti, c'è qualcosa che non funziona, perché la giornata storta ci sta, per l'amor di Dio, l'abbiamo tutti, però non dimentichiamoci che abbiamo fatto diverse partite in chiaroscuro e secondo me così diventa molto difficile arrivare fino alla fine,
in salita,
a meno che non ci sia un'inversione di rotta.
Andiamo al piano di sopra perché poi dobbiamo salutare il mister. È stata una giornata storta o c'è qualcosa che dalla tua lavagna, Attila Malfatti, il tattico di Radio Bianconera, risulta e che va al più presto modificata? Ci fai il sunto dei 90 minuti?
Sono d'accordo con quello che ha detto Igor. La Juventus sicuramente in queste partite deve avere più intensità, deve avere più determinazione, concetti di gioco, gestire la partita più che altro, perché tra il primo e il secondo tempo c'è stata una grande differenza. E sicuramente quello che dice Igor è vero, perché nel secondo tempo, visto che il Benevento comunque tatticamente è stato molto bene in campo, ad esempio una squadra che attacca contro una squadra chiusa, si è visto che la Juventus ha recuperato pochissime seconde palle, cioè ogni palla vagante era recuperata dal Benevento, quindi era una possibilità per il Benevento di ripartire. Quando te attacchi e chiudi una squadra nell'altra metà campo, devi partecipare con tutti gli effettivi per poter essere pronto a recuperare ogni palla vagante, perché l'altra squadra quando si difende aspetta solo i tuoi errori per ripartire. Quindi nel momento in cui loro sono chiusi, che te puoi sbagliare un passaggio, è lì che, come dice Igor, devi essere pronto, avere quel qualcosa dentro per recuperare il pallone e continuare a mettere pressione finché dopo non arrivi a segnare i gol che ti servono per vincere la partita.
Due dati, li analizziamo in modo veloce con il mister, poi noi continuiamo. Attila, ti leggo questi dati. 37% di possesso palla del Benevento, 63% della Juventus. Stile Pirlo, no? Di una squadra che vuol dominare la partita. 9 tiri a 15, 9 Benevento, 15 la Juventus. In porta però pari, 5 il Benevento, 5 la Juventus. 4 parate per la Juve e 4 parate per il Benevento. 3 occasioni a 5, per occasioni quelle di una certa rilevanza. Attenzione, 266 passaggi della Juventus. Adesso mi sono perso l'altro dato, ma cosa volevo farvi riflettere? Intanto, le occasioni più importanti: una di Ramsey, 2 di Dybala, 2 di Morata. Palle giocate. Sapete chi ha giocato più palle tra i bianconeri? 103 esattamente identiche palle giocate tra Danilo e Frabotta. Entrambi 103, quindi due difensori. Attenzione, passaggi riusciti nella tre quarti, no? Dove lì devi sfondare, dove devi dominare, dove devi avere occasioni. Più dell'avversario, a me ha colpito questo dato. 83 Danilo, Rabiot 54 in generale. L'altro dato lo analizzerò poi più avanti. Mi sembrano dati sotto la linea della sufficienza. Sei d'accordo? Li possiamo leggere così? Attila, poi ti salutiamo e noi continuiamo la chiacchierata con gli amici di Zona Divanum e ci faremo spiegare anche bene il progetto che nasce proprio partorito dal bomber Igor Barbazza.
Guarda, sono dati che comunque i numeri danno sempre delle indicazioni. Io l'unica cosa che mi permetto di dire è che il possesso palla è importante, bisogna vedere come lo fai, a che velocità va la palla, perché come la porti la palla sugli esterni? Se per liberare un esterno d'attacco ci metti 4 passaggi, e chiaramente questo quando riceve palla riceve
già il doppio quello che dicevamo l'altra volta, no? Se abbassi da 45 giri a 33 giri, poi magari le partite non le vinci.
E questa è una cosa.
E si sente male anche la musica.
Esatto.
Un altro aspetto che secondo me bisogna valutare è quanti palloni la Juventus ha recuperato nella metà campo avversaria.
Purtroppo di centrocampisti, 0.
Nella fase, perché giustamente se vuoi fare un gioco dominante,
sì,
è la riconquista che fa la differenza. Quindi io domino, porto 10 uomini a giocare la palla nella metà campo avversaria, una volta che perdo palla vado alla riconquista. Nella metà campo avversaria, vicino alla porta avversaria, quanti palloni ha recuperato la Juve nella metà campo avversaria negli ultimi 30 metri?
Bella considerazione. Attila, dobbiamo liberare la sala stampa perché sta per terminare la partita o la PlayStation,
mister,
e quindi bisogna liberare. Ah, c'è una domanda.
Mister, Igor, velocemente ci lasciamo dicendoci questo, che non è tanto la quantità di corsa, è la qualità di
qualità,
corsa.
Qualità, sempre la qualità.
Certo.
Come la qualità di corsa e la qualità dei giocatori, che fa sempre la differenza.
Perfetto, le domande da adesso in poi al 340 5425 324 qui su Radio Bianconera. Salutiamo il mister, tornerà giovedì in Cose di Calcio. Ciao Attila,
buona serata.
Anche perché lui non è che vada a dormire, adesso lui si guarda qualche partita, qualche campionato, va a studiare, eccetera. Ricordiamolo, anche vice di Carrera nell'esperienza
allo Spartak
con Carrera, vice appunto del mister, ex difensore della Juventus. Allora Igor, eccoti, adesso ti possiamo dedicare tutto il nostro spazio, ti ringraziamo e partiamo proprio da questa idea, no? La vogliamo raccontare un po' agli amici che ci stanno seguendo. Sei tu fondamentalmente la mente, giusto? Assieme
a Davide
Pratelli, Valeria Ciardiello, Stefano Discreti, un gruppo omogeneo di juventini, giusto?
Sì, un gruppo di amici che hanno deciso tanti anni fa di ritrovarsi in questa chat di WhatsApp, e poi da lì
pensa
la voglia...
che progetto, da una chat diventato
una chat
poi
di WhatsApp, sì,
zona
sì,
divano, sì. Bello, poi, bello,
ovviamente da casa, no? Attraverso un telefonino dici la tua, a volte sappiamo più noi di Andrea Agnelli, sappiamo più noi del mister, quindi figurati. Poi negli anni tante volte abbiamo detto dai, proviamo a catapultare tutto questo sul web, ci facciamo insultare anche dagli altri.
Esatto, poi e poi avete detto lockdown. Partecipiamo, facciamo insultare anche quelli di Radio Bianconera, che è bello.
Sì, facciamo sentire le cavolate che spariamo anche agli altri, e, insomma, facciamo delle belle figuracce in Mondovisione. E così la volontà, grazie appunto, grazie. Insomma, è successo quello che è successo, lo sapete tutti, quindi eravamo obbligati a stare a casa, abbiamo deciso di catapultare appunto questa chat sul web, chiamandolo Zona Divanum, perché fondamentalmente è da lì che tutti noi siamo tecnici, e quindi comodamente da casa, ed è nato questo progetto che appunto si chiama come tale, proprio Zona Divanum, va in onda sui propri canali, sul proprio canale Facebook e su YouTube, e hanno partecipato tanti personaggi illustri appartenenti al mondo dello sport, della politica, del giornalismo. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche il nostro direttore Paolino.
Non di lunedì sempre, poche volte di lunedì, ma quando non c'è il calcio,
vabbè,
è vero.
Vabbè, mi, quando c'è il calcio, mi riposo. Conduce in maniera magistrale Valeria Ciardiello, abbiamo ospiti fissi David Pratelli e Stefano Biscredi, e poi a rotazione hanno partecipato veramente tantissimi personaggi di assoluto valore, da dirigenti, ex dirigenti, giocatori, ex giocatori, giornalisti, uomini politici. Insomma, abbiamo avuto veramente un parterre
vero,
divanum eccezionale.
Vero, in 60 secondi poi avremo l'ultima mezz'ora da vivere intensamente noi tre, per dirla di cotte, di crude, e trovare anche delle soluzioni senza voler processare assolutamente nessuno. Che cosa sta raccogliendo il vostro progetto come lamentela, come dubbi, come perplessità, come incitamento da parte dei tifosi? Così confrontiamo un po' i dati.
Ma guarda, il pubblico è molto spaccato, nel senso che da un lato c'è chi addirittura vorrebbe il ritorno di Sarri, pensa un po' chi chiede invece di continuare a dare fiducia ad Andrea Pirlo, e chiede, tanti a gennaio chiedono un intervento soprattutto a centrocampo, quindi diciamo che questa è la zona che un pochino unisce tanti, invece dal punto di vista della panchina divide tantissimi, però sai, il tifoso è anche vero che è sempre molto difficile da accontentare. Io credo che la Juventus in questo momento sia semplicemente un cantiere aperto, ci sono delle lacune, abbiamo dietro per fortuna una società di un certo spessore, e abbiamo in panchina uomini che sanno qual è la strada giusta per vincere, perché non dimentichiamoci che gente come Tudor, gente soprattutto come Pirlo, di vittorie ne ha viste, e soprattutto Andrea Pirlo, e quindi sapranno trovare la giusta quadra. Oggi non sono contentissimo, e qui parlo da amante di calcio e amante della Juventus, non sono contentissimo di quanto sto vedendo, perché secondo me la Juve ha l'obbligo di fare di più, assolutamente.
Mi dici in percentuale, ci lasciamo con questa percentuale e ripartiremo da qui con i nostri amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia, ci stanno vedendo anche in alcune regioni italiane attraverso il circuito ETV, e ci rivedranno in tutta Italia a partire dalle 23 su Bon Channel. Quali sono i margini di miglioramento della Juventus di Pirlo da qui a gennaio, dopo la pausa? Igor e poi Luigi.
Beh, devono esserci, anche perché consideriamo che alcuni giocatori sono totalmente nuovi. Noi abbiamo un Arthur che ha preso in mano adesso le redini del centrocampo ed è un giocatore nuovo. Abbiamo preso Chiesa, che è un giocatore che deve rendersi conto di cosa significhi stare alla Juventus, e non è semplice. Abbiamo preso un giocatore, secondo me, di assoluto valore, che ha bisogno del campo, ha bisogno di giocare come Kulusevski. È tornato Morata. Morata sta dimostrando tutto il suo valore, un giocatore maturo, ritrovato. Ricordiamoci che Morata poi è andato via dalla Juve, ha fatto un po' fatica, ha fatto tanta panchina nelle altre società, invece qui ha trovato un ambiente che lo sta coccolando, dove lui mentalmente si sente sereno e tranquillo, e secondo me in questa fase iniziale di stagione è stato l'elemento sicuramente migliore. Abbiamo un De Ligt che sempre più sta prendendo confidenza con il nostro campionato.
Dici, ci sono ampi margini di miglioramento?
Ma sì, ci sono assolutamente, però sai, è anche vero che la Juventus è patrimonio di 16 milioni di tifosi in Italia, è la società che ha vinto più di tutte, è normale.
Quindi mettici un po' di impazienza da parte di ciascuno, moltiplicata per 16 milioni, pazienza è davvero ai minimi storici. Igor, ti devo fermare, in percentuale, nel breve, c'è spazio per
una bella crescita quando staranno bene i vecchi Chiellini, Bonucci, Alessandro, perché è qui
Luigi
che si fa la differenza.
Luigi
perché
torna
poi
su questo aspetto.
Se tu hai quella base lì, anche i giovani responsabilizzati poco per volta crescono. Se invece gli dai subito la responsabilità e i risultati non arrivano, rischiano di bruciarli, e quindi è molto importante che stiano bene quegli altri che ho detto prima, che fino adesso ci sono stati e non stati. E adesso faccio una domanda a Igor, così
ti devo fermare perché
al volo proprio. Se tu dovessi dare un titolo così di aspettativa a questa stagione, viste le tue fiction che hai girato, il paradiso della
se
signora,
sì, se me l'ha chiesto.
Il paradiso della signora o che Dio ci aiuti?
No, rispondi dopo, è troppo facile in questo momento. Saresti agevolato, ci fermiamo, la Juve del lunedì torna tra pochissimo, adesso l'informazione sportiva.
La Juve del lunedì.
Il lunedì sportivo di Radio Bianconera, senza processi inutili, comodamente seduti in quest'ultima ora sul divanum di Igor Barbazza, che ritroviamo in collegamento Skype. Ciao Igor, ciao Bomber.
Ciao ragazzi,
rieccoci.
Grazie ancora per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato. A rotazione ci sarà sempre qualche rappresentante, anche perché gli spunti non mancano da una vittoria, da un pareggio, figuriamoci dalle sconfitte. Speriamo che non arrivino tante in questa stagione, ma siamo solo all'inizio e da discutere ce n'è tanto. 340-542-5324, rigorosamente in diretta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 22.30, in studio Antonio Paolino, Luigi Schiffo. Che curiosità avevi, perché l'ho visto impreparato, sulle fiction. Non è un tema che mastica l'ospite.
No, volevo chiedergli appunto un titolo a questo momento della stagione, tra il paradiso della signora, perché lì bisogna mettere la singolare.
Dagli almeno tre possibilità,
e che
non
Dio
due.
Ci aiuti. Non so, a me sono venute quei due lì all'occhio.
Ne puoi aggiungere una eventualmente.
Ecco. Guarda, te le dico io. Vai. Io in questo momento mi sento di dire il paradiso della signora, perché veniamo da tante vittorie, quindi insomma... Che Dio ci aiuti, nel senso che comunque dobbiamo arrivare fino in fondo bisogno. Alla stagione per arrivare un posto al sole.
Ah, bravo, un posto al sole, benissimo.
Non ci eravamo preparati, però ti abbiamo dato tempo per riassumere al meglio. Luigi, ci sono aggiornamenti dal campo?
Sì,
per quello che
segnano a Genova 2-1 per il Parma sul Genoa, doppietta di Gervinho, a cui ha poi risposto il Genoa con Shomurodov, e poi Sturaro ha sfiorato il pareggio, quindi 2-1 per il Parma al momento.
Ricordiamo che dovremo giocare contro il Genoa nell'undicesima giornata di campionato alle 18, domenica 13, quindi parlando di Genoa in prospettiva, è lì già dietro l'angolo, prima al Dinamo Kiev mercoledì sera, questa, poi Juve-Toro, Barcellona-Juventus martedì 8 e la domenica successiva per il campionato giornata numero 11, il Genoa che andremo ad affrontare anche in Coppa Italia
sì, a gennaio.
No? A gennaio, se non sbaglio, il 13,
sì.
Sempre il 13, esatto, in settimana contro il Genoa, gara secca se non ricordo male, ma sì, avremo modo di parlarne. Sei preoccupato per il derby, Igor?
Ma sai, derby è sempre derby, quindi è una partita da tripla, come si usava a dire una volta, 1x2. Torino viene da una situazione molto negativa, quindi probabilmente il derby potrebbe essere anche il motivo migliore per potersi riscattare, per dare una svolta importante a questa stagione. La Juventus, dal canto suo, secondo me, ha un'occasione meravigliosa, che appunto è la stracittadina per poter dare una sferzata, visto che quelli innamorati del calcio della Juventus come me si ricorderanno che il derby per noi, in una stagione storta, apparentemente storta, con Allegri, fu in qualche modo la consacrazione, fu il giro di boa, no? Che portò poi allo scudetto.
Quello con la natica di Quadrado.
Sì. E quindi ci auguriamo che il Torino ancora una volta possa essere il nostro giro di boa definitivo, per poter trovare quelle certezze che oggi mancano e che necessitano, e magari vedere finalmente fiorire certi giocatori che secondo me sono ancora molto in chiaroscuro. Ecco.
Andiamo a vedere qualche curiosità dell'ultima partita, poi naturalmente temi liberi, dibattito puro, se ci sono messaggi Luigi li leggerà. Danilo, giocatore più utilizzato, polivalente nei tre ruoli, avrà bisogno di riposare, così anche Cuadrado? Può essere anche questa una chiave della stanchezza, dell'attenzione, non dico la personalità nello specifico, dei gol presi, magari qualcuno di più, non quest'ultimo, dove abbiamo letto un po' la situazione dettata da quella mancanza di attenzione generale, da Artur a riprendere il gioco sul nostro calcio d'angolo nei minuti finali, anzi gli extra time del primo tempo. Igor, cosa ne pensi?
Ma per quanto riguarda Danilo, sta facendo una stagione ottima, ha dimostrato grande duttilità, è quello che secondo me oggi sempre più si chiede a un giocatore, passato da giocare da esterno, oggi sta ricoprendo un ruolo dei centrali dietro, e devo dire che sta tutto sommato facendo delle prestazioni molto molto interessanti. Per quanto riguarda il discorso di rifiatare, sai, io francamente non avrei fatto rifiatare Cristiano Ronaldo.
Vedi. Guarda, Benevento. Avevo due domande, volevo partire da Cristiano Ronaldo, ho detto cerco di essere un po' più originale, poi magari motivo, ci arriviamo, motivo, ci sei arrivato tu. Spiegami,
direttore, perché voglio dire, secondo me oggi come oggi era più importante andare a vincere a Benevento piuttosto che fare per forza risultato in Champions League. Io avrei preferito un Ronaldo in campo in quel frangente lì e magari farlo riposare mercoledì sera in Champions, oppure farlo partire dalla panchina. Cioè, voglio dire, sai, purtroppo oggi, vedi, in una situazione come questa, dove comunque Morata e Ronaldo ti stanno togliendo le castagne dal fuoco, devi gestire in un certo modo.
Rinunciargliele togliere, dici
diventa,
tu.
Diventa pesante, quindi voglio dire, devi gestirle, secondo me, in un certo modo. Quindi, ripeto, io personalmente l'avrei portato via. Eventualmente gli avrei fatto fare un secondo tempo quando c'era bisogno di un'inversione di marcia, di strappi, di tecnica, di un giocatore che comunque, ragazzi, tiene in apprensione gli avversari, perché come vedi questo lo dicono i numeri, lui e Morata hanno fatto il 75% dei gol della Juventus, credo che 50 li abbia fatti soltanto Ronaldo, se non di più, quindi voglio dire io
rimangono briciole.
Sì, ma è così. Dopo, questo è un altro problema ancora, ma potremmo stare qui ore, perché per esempio l'inserimento dei centrocampisti, ragazzi, e il fatto che i centrocampisti della Juventus inizino a fare gol pesanti, purtroppo sta venendo poco. A me sinceramente mi dispiace, sai che cosa? Che in una situazione come questa non ci sia un giocatore che io reputo un top player, ma ha grossi guai fisici, che è Khedira. Per me Khedira è l'equilibrio tattico per eccellenza, è un giocatore stratosferico. Purtroppo però sappiamo che è stato troppo spesso danneggiato dai guai fisici e questo ne ha compromesso la carriera. Però oggi, se tu mi chiedi, alla Juventus c'è un top player, ce n'è probabilmente uno in divenire che è giovane, che è un centrale difensivo olandese, e c'è Khedira che secondo me è stato uno dei centrocampisti più forti al mondo.
Scusa,
però
gli
purtroppo
altri...
un bicchiere di cristallo.
E tra quelli che hanno giocato, come li... alcuni di quelli che hanno giocato, come li definiresti? Tocchiamo anche il tema di Dybala, fosse andato dentro quel gol... avrebbe forse aperto, spianato un po' la strada.
Sì.
Oggi mi ha colpito una frase di Marocchino, ve la lascio commentare. Dybala non è un leader, parte da questa premessa. È come un paesaggio visto dal treno che va da un'alta velocità, lo vedi ma è già passato. Che non è una critica, cioè bisogna raccontarla bene, è anche poetico. Però è un qualcosa, Gigi, so che ne parlavamo prima nel preparare la puntata, una sfumatura anche allargata al gioco della Juventus. Tu a questa rappresentazione, a questo quadretto attorno a Dybala, che cosa cancelleresti, cosa aggiungeresti?
Ma allora, guarda, io ti dico una cosa invece che si usa spesso nel nostro mondo. Quando un attore è obiettivamente un bell'uomo e magari non funziona, non passa... E si usa dire è bello ma non balla, no? Cioè, nel senso che comunque lui è un giocatore che secondo me, dal mio punto di vista, è un ottimo giocatore, ha sicuramente dei colpi da giocatore importante, però allo stesso tempo non ti dà mai l'idea di poter diventare un top player, anche perché questo ragazzo comunque ormai ha compiuto un'età. Certi giocatori alla sua età avevano già fatto storia, avevano già trascinato squadre. Lui invece ha fatto bene per certi versi, poi ha fatto delle stagioni in chiaroscuro. È come se noi stessimo sempre ad aspettare l'esplosione definitiva e probabilmente questa esplosione non avverrà qui. Magari ha bisogno semplicemente di cambiare aria. A un certo punto bisogna anche fare i conti con quello che abbiamo. Paratici mi piace perché ogni qualvolta gli fanno la domanda su Dybala prima di una gara, lui dice che è un patrimonio della Juventus, non per lui il rinnovo è semplice, è già fatto, eccetera. Bisognerebbe parlare col direttore fuori dal rettangolo di gioco. Magari ti dice, guarda, se arriva l'assegno di 80, 90, 100 milioni lo porto io in macchina.
Beh, perché l'anno scorso gli è stato chiesto, no, a Dybala, questo lo saprai probabilmente anche tu, se trovi una squadra, dici quale, le condizioni le facciamo noi. La Juventus l'aveva già messo in vendita e non è arrivato l'ok da parte del giocatore. Su Dybala che cosa... quel paesaggio me lo vai a ridipingere di cui parlavamo?
Sì, un bel paesaggio che offre degli spunti molto interessanti, ma che poi, è come diceva giustamente Marocchino, svanisce. Cioè, all'improvviso, quando c'è proprio bisogno di lui, lui sembra un po' che si faccia pregare per esserci. L'anno scorso c'è stato questo momento straordinario, insomma, nel mese di luglio, che, in cui insieme a Ronaldo in pratica ha firmato lo scudetto, perché senza le loro invenzioni personali quella squadra lo scudetto non l'avrebbe vinta come squadra, perché non c'era più l'energia, non era mai scattato il feeling con l'allenatore, tutti i motivi che vogliamo, e quindi lì è venuta fuori la tecnica sopraffina del giocatore. Gli manca completamente la continuità, in questi anni della Juve gli è sempre mancata. A livello europeo l'unica grande partita che ricordiamo tutti è quella con il Barcellona, è l'unico in cui è stato determinante per una qualificazione importante in Champions. Se vai a vedere anche quest'anno, insomma, i gol in Champions li fa chi è abituato fin da piccolo a farli in Champions, cioè quelli che sono cresciuti nel Real Madrid, cioè Ronaldo e Morata, per cui la Champions League è di casa, insomma, quando giochi al Real hai un altro modo di approcciare. Quindi sicuramente questa cosa manca a Morata, questa semplicità nel fare le cose che sa fare con continuità, questo gli si chiede semplicemente: fai quello con continuità, caricati un po' anche tu la squadra sulle spalle, perché insomma se non lo fai tu che hai i numeri, chi lo deve fare? Sicuramente non puoi chiederlo a Frabotta, che mi ha colpito tantissimo, ha giocato 103 palloni, vuol dire che la Juve ha cercato di far fare il gioco a Frabotta,
o si è trovato a gestire delle situazioni di gioco neanche volutamente.
Però perché qualcuno la palla gli ha portata.
Questo lo dicono i dati ufficiali della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Vuol dire che in una partita in cui tu devi in qualche modo fare un gol alla fine, nel secondo tempo, portarla a casa, eccetera, eccetera, tu il gioco l'hai fatto fare a Frabotta e Danilo.
Allora, visto che ti ho incuriosito, è vero, visto che ti ho incuriosito, provo a incuriosire anche Igor con altri dati, per i numeri che vengono mischiati secondo criteri, no, statistici, calcistici, no, ma chi annusa calcio li saprà interpretare molto bene. Giocatori chiave della Juventus: Danilo, no, per tanti fattori, duelli vinti 2, recuperi palla 9, è quello che ha recuperato più palla. Arthur, per i passaggi nella tre quarti avversaria, no, quindi senza confondere i passaggi riusciti. Passaggio riuscito vuol dire anche: non so cosa fare, gliela do a Igor, Igor la dà a Luigi
e ce la passiamo 10 volte,
passiamo tra noi. Okay. No, mi ricorda un po' il modello Pjanic. Non me ne voglia Pjanic, ma mi viene più facile spiegarlo in questo modo rispetto all'anno scorso. Morata, giocatore chiave per i tocchi in area di rigore avversaria, dove devi concretizzare, girarti, tirare, ha segnato anche un gol, ne ha rischiati altri 2. Con 6 tocchi in area, attenzione, chiave per tanti fattori, Letizia per il gol, Chiesa per la Juventus, cioè la sommatoria un po' di tutte le caratteristiche, ecco perché a Chiesa probabilmente anche le pagelle hanno dato qualcosa di più rispetto agli altri. Viene a mancare però Dybala, vengono a mancare tanti altri fattori che i numeri non dicono, ma che chi ha visto la partita e la sa interpretare, Igor, no? Deve emergere. Allora ci chiedono da casa: serve un Pirlo più motivatore? Tu cosa ne pensi a riguardo?
Ma sai, io credo che non si debba giudicare un allenatore sulla base del fatto che in campo urla meno, urla di più. Io ti posso portare la mia personale esperienza, ho avuto dei rapporti meravigliosi con registi con dei caratteri particolari molto forti, in cui in maniera molto intelligente abbia sempre trovato una quadra, abbia sempre trovato il modo giusto di dialogare e di far tirar fuori il 110% da ognuno di noi sul set. Abbiamo trovato dei registi con altri modi di fare che purtroppo sono stati secondo me deleteri, non faccio nomi perché alcuni sono anche conosciuti, ma detto ciò il mister ha un po' quel ruolo, quindi sai, non devi essere per forza Conte, non devi essere per forza Gattuso, perché altrimenti Ancelotti non avrebbe mai fatto questo mestiere, perché aveva una flemma, una calma a tratti invidiabile. Pirlo ha il suo savoir-faire, il suo modo di fare, l'importante è che lui riesca a comunicare con i giocatori, l'importante è che lui riesca a far tirare fuori il 110% dei giocatori, l'importante è che lui riesca a inculcare nella testa dei giocatori quello che è il suo credo calcistico. Poi sui modi, ripeto, io non mi soffermerei neanche troppo, non...
Cioè, allora, lo terresti ancora fuori da tanti ragionamenti che invece cominciano a fare, sentivo anche da parte a zona di Vanum, no, state parlando del caso di richiamare, non richiamare un allenatore o qualcun altro.
Sì, è vero. No, io ti parlavo di quello che sta chiedendo il pubblico, però attenzione, il concetto è Pirlo è un allenatore giovane, per l'amor di Dio, gli è stata data una Ferrari e deve essere in grado di guidarla in qualche modo. Però bisogna anche fare una riflessione sulla qualità dei giocatori che tu hai. Allora, l'anno scorso tutti noi tifosi abbiamo puntato il dito sul centrocampo, dicendo che il centrocampo della Juventus era sterile, era debole, Pjanic ormai era un ex giocatore, Rabiot non veniva da 7-8 mesi di infortunio, quindi purtroppo non riusciva a decollare, Khedira era sempre rotto,
Matuidi
ormai sì, giocato i piedi di due ferri da stiro, quindi partite buone, partite meno buone, e tutto quello che vuoi, qualcuno l'ho anche dimenticato probabilmente. Ma detto ciò, oggi come oggi hai preso un Arthur che, sai, è vero che in tante partite lui il 95% dei suoi passaggi vanno a buon fine, però ragazzi, noi abbiamo bisogno del genio, cioè in quella posizione lì devi osare, devi mettere l'uomo davanti al portiere, devi avere gli occhi dietro la testa, come si usa a dire a volte, no? Quindi tu sei il cervello, vero, devi far girare la squadra. Poi puoi avere, nella mia idea di calcio, mi piace avere anche i due giocatori che fanno legna. Però voglio dire, tu, secondo me, oggi hai un centrocampista che deve per forza invertire la rotta, perché così sei sterile, prevedibile, non me ne frega nulla del fatto che tu mi faccia il 95% dei passaggi fatti bene, perché poi più delle volte Arthur sei tu, Paolino, e schifo è il compagno che tu hai al fianco, e per forza il 95% dei passaggi vanno a buon fine. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. E quindi, ti ripeto, secondo me è quella la zona dove la Juventus avrebbe dovuto investire su almeno un top player. Quindi per me, chiudo, un centrocampista di grande qualità lo devi assolutamente avere, un altro centrocampista da affiancargli buono lo devi avere, e poi iniziamo anche a puntellare un po' le fasce. Perché guarda, ieri sera mi sono guardato appositamente, a parte che guardo tutto il calcio ogni qualvolta che posso, perché figurati, è pane per me. Ieri sera io mi sono guardato la Roma. Spinazzola è un bel giocatore. Spinazzola è un bel giocatore. Se sta bene Spinazzola, sa, è forte.
E noi invece l'abbiamo girato.
Plusvalenza
con
Pellegrini, che anche lui è sparito nel frattempo.
Che nel frattempo è anche sparito. Qui c'è qualcosa, no? Allora, che calcisticamente parlando...
Però direttore, posso dire una cosa? Perdonami. Stiamo parlando, però vedi come siamo maledettamente stronzi noi tifosi juventini, no? Perché adesso, sai, comunque Sconcerti ha detto una cosa giusta oggi, a volte non mi piace, a volte dice delle cose anche interessanti, dice comunque voi tifosi juventini state parlando di una squadra che ad oggi...
Pensa a cosa direbbero gli altri.
Sì, certo, ha subito zero sconfitte, e tutto sommato è vero, però sai, noi siamo pretenziosi, no? Cioè noi comunque tifiamo quella società di calcio che è tra le più importanti al mondo, quindi... È normale che tu ti possa permettere di farti scivolare quella critica in più. Poi penso al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Lazio, dico, caspita, però pensi come stanno messi gli altri, no? Ci lamentiamo noi. E quindi, ripeto, noi abbiamo questa, come dire, questa non capacità di sopportare certe situazioni, perché siamo abituati anche molto male. E comunque va riconosciuto il lavoro di Paratici, Marotta, adesso Paratici, da solo, Nedved, eccetera, perché comunque veniamo da 9 anni di grande soddisfazione, quindi certo. Sai, sono, se facciamo il conto in giorni, sono migliaia di giorni che gli altri tifosi avversari ci sputano in
sembra
faccia,
quasi un
soffrono.
Politico, da come ci hai detto, migliaia di giorni, sì, un profeta.
Io prometto il taglio delle tasse,
bravo. Ciao, sono Luca dalla Spezia, un super juventino, grazie perché ci stai seguendo, magari anche attraverso ETV. Dybala non è ancora al 100%, ma sicuramente si riprenderà alla grande, chiaramente parla un grande estimatore, ce l'auguriamo anche noi. Fatemi capire, ma se la Juve ha solo tre top players, di cui uno non gioca, perché vi meravigliate che la squadra non ingrana? A me sembra che quando qualcuno parla nei media dovrebbe pesare le parole, perché qui nessuno è sciocco. Gerardo
dall'Ontario, guarda, ci parlano dal Canada.
Ci sono aggiornamenti? Risultato? Stiamo quasi guardando in chiusura? Intanto,
no,
grazie.
Sempre 2-1 all'ottantesimo, 2-1 per il Parma.
Perfetto. Genova. Andiamo su altri numeri, poi vi chiedo, anzi, lo chiedo partendo poi da Igor, ci credi a questo decimo scudetto o è solo il grande titolone che dà speranze, ma poi concretamente il centrocampo è sempre quello, no? E la difesa è sempre quella, gli attaccanti magari ne manca anche uno, perché nella lista parliamo di tre attaccanti, no?
Noi sì, non oddio, c'è Kulusevski che lo può fare, la seconda punta, non è che è vietato.
No, diciamo che tutti gli esterni potrebbero farlo, certamente. No?
Può giocare però... anche col tridente una volta, 4-3-3 puro. Diciamo.
In questo
anche
momento mi sembra un po' esagerato.
Che per Arthur, guarda che alla fine, tutto sommato, avere due mediani di fianco invece che uno solo, come tipo di giocatore, lo vedrei fin meglio. Certo che a quel punto sconfessi un po' tutto il mercato, perché hai preso Chiesa, hai preso Kulusevski, e poi giochi senza ali, diciamo che un pochino è una contraddizione.
Igor, qui ci ha tirato fuori altro che Sasso del Sassolino, un Sasso dalle scarpe.
Guarda,
forse bisogna anche puntare un po' il dito a come è stata costruita questa squadra. Se dicevamo i pochi alibi cancellati poi su Sarri o chiunque altro, ma l'ha voluto Sarri quello o quell'altro, Pirlo zero o no?
Però l'anno scorso dicevamo le stesse cose. La squadra di Sarri
volevo dire
è la
questo.
Squadra di Sarri, no, è quella di Allegri.
Ragazzi,
allora che cosa facciamo? Ogni anno prendiamo un allenatore, non ci sediamo a un tavolo con lui a dire: benissimo, signor Sarri, mi dica, guarda, io vorrei Paolino, vorrei Schifo, vorrei Barbazza. No, guardi, no, noi abbiamo già preso Tizio e Caio Sampronio.
Però è andata un po' così, più così che cos'ha.
non dovrebbe essere così.
Non dovrebbe essere così. Però è bene ricordarlo.
Prendi un allenatore, dovresti comunque iniziare con lui un percorso. Magari Pirlo ti dice: guarda, io per esprimere al meglio il mio gioco ho bisogno di quei due giocatori che magari mi possono garantire un certo tipo di... Consideriamo che comunque Pirlo era stato preso per l'Under 23.
Esatto.
A un certo punto si inverte la rotta, decidono, come se fosse io. Decidono di mettere Pirlo
decide,
a guidare la prima squadra.
Il preside.
Comunque ripeto, allora, secondo me come ragionamento nel medio termine ci può anche stare, perché parliamo di un ragazzotto che ha vinto tantissimo e, come ho detto prima, la strada la conosce bene. È vero che oggi ci sono alcuni giocatori che non sono ancora al 100%, per esempio Dybala, torno su di lui, sono d'accordo con te direttore quando dicevi, o forse tu Schifo, adesso vado a memoria, dicevi che il gol di Dybala sarebbe servito come il pane ieri sera. Purtroppo quella palla lì, che sono le sue giocate, è uscita di poco, fosse entrata staremmo parlando probabilmente di una vittoria diversa.
Di un Dybala che torna al gol, protagonista e bla bla bla, perché poi alla fine
centimetri
cambiano. Sì, sì.
Poi volevo anche rispondere velocemente all'amico canadese, credo, che parlava dei player, contestando quello che stavo dicendo io. Allora, il ragionamento è molto semplice. Io credo che Ronaldo sia un top player, De Ligt possa diventare un top player, e poi abbiamo uno ormai anzianotto, Buffon, mi piace definirlo top player, ma ormai alla causa serve molto poco. E poi io ho citato Khedira, perché secondo me, se andiamo a vedere tutto quello che ha fatto Khedira, comunque è stato un grandissimo giocatore.
Parli di esperienza internazionale, chiaro.
Ma le squadre si costruiscono anche così. Poi abbiamo una grossa fetta di giocatori che sono degli ottimi giocatori. Però la domanda è: questi giocatori presi singolarmente, catapultati sui primi 3-4 top club al mondo, giocherebbero?
Esatto, infatti avevamo capito e intuito. Siamo quasi in chiusura, Igor Barbazza. Igor, per tutti noi, per gli amici bianconeri, quiz finale. Sono cavoli tuoi o chi te lo ha fatto fare? Quale sarebbe la tua... come ti esporresti nei confronti di Pirlo? Con la risposta 1, sono cavoli tuoi o chi te lo ha fatto fare, la seconda?
Sono cavoli tuoi, perché significa che ti abbiamo messo in mano la bicicletta, adesso devi pedalare.
Quindi pensi come Gattuso?
Ottimisticamente.
Luigi?
Sì, hai voluto la bicicletta pedala, va benissimo, ma penso che lui lo sappia bene.
Sono biciclette tue.
Sono biciclette tue, esatto.
Bene,
sono
allora aspettiamoci tuoi. I risultati, speriamo, con più personalità. Già mercoledì sera, domani giornata di vigilia, noi la seguiremo dal mattino fino a serata tarda, dalla prossima settimana, magari non con Igor Barbazza. Ci siederemo sul divanum di Zona Divanum con qualche altro ospite. Grazie Igor, buona continuazione con Valeria Ciardiello e i tuoi ospiti, i vostri ospiti. Grazie a te. Luigi Schifo.
Grazie a te, a presto.
Quindi nessuno la pensa come Inzaghi? No.
Nessuno la pensa come Inzaghi.
Chi te l'ha fatto fare? Ma sì, chi ce l'ha fatta fare?
Invidioso,
perché non hai fatto? È invidioso. Era sempre nella panchina di Pirlo, hai visto?
Ci sarà un motivo.
Salutiamo Yves Roche, ringraziamo voi che ci avete seguito con tanta pazienza anche in televisione in alcune regioni dalle 23 in replica su Bon Channel per un'ora e mezza, la durata di La Juve del lunedì. Al prossimo lunedì, ciao, let's go!
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.